Bibliovegit. Rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato.
Sentite questo ticchettio? Ecco, non dimenticatevene, perché ha un ruolo molto importante nel libro che presenterò oggi su Bibliovegit con l'autore stesso, ovvero sia Manuel Negro, il comico vegano che riveste nuovamente i panni di scrittore. Ciao Manuel, ben ritrovato!
Ciao Grazia, scusa per il bisticcio di parole, grazie per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Veggit, sono molto emozionato e molto contento di essere con te in linea.
Sì, dai, dopo un po' di tempo ci ritroviamo, ogni tanto ci si incrocia in qualche evento. Allora, senti, il tuo libro in questione è Io non uccido, ma il titolo mi riporta un po' al romanzo Io uccido del compianto Faletti, è stata voluta la scelta?
Allora, il titolo del mio romanzo è Io non uccido, con un chiaro riferimento per chi diciamo conosce un po' il mondo dei vegani, che è appunto Io non uccido, e poi non è casuale il fatto che il libro di Faletti si intitolasse Io uccido ha venduto milioni e milioni di copie e speriamo di fare anche noi un po' di successo, non così tanto, non pretendiamo tanto, ma almeno un pochino. In realtà c'è stata una volontà, diciamo, visto che si parla di un comico, visto che io
certo.
Sono un comico, visto che lui era un comico, eccetera, eccetera, e si parla di un giallo, e lì anche si parla di un giallo, di un thriller, abbiamo pensato a questo titolo perché appunto ci ricordava quello, ma ci sembrava anche un titolo perfetto per il contenuto del romanzo.
Certo, certo, avevate qualche cosa in alternativa? Non so, io avevo in mente una cosa tipo 10 centimetri dalla felicità.
Sì, anche 10 centimetri dalla felicità, un buon titolo, secondo me è una, diciamo che è un buon riferimento all'interno del romanzo, cioè questi 10 centimetri che vengono spesso menzionati dal protagonista, perché si sente sempre a 10 centimetri dalla felicità, poi un po' come tutti noi che quotidianamente
certo.
Cerchiamo di fare qualcosa per avvicinarci alla felicità, per ricercare la felicità, quotidianamente lo facciamo tutti, e mi piaceva l'idea di pensare che siamo sempre a 10 centimetri dalla felicità, ce l'abbiamo lì, a volte non ci riusciamo ad arrivare alla felicità, a viverla, ma ce l'abbiamo sempre a 10 centimetri e quindi per questo nel romanzo si parla di essere a 10 centimetri dalla felicità. Effettivamente 10 centimetri dalla felicità potrebbe essere un titolo anche carino, ma mi sembrava più in quel caso un romanzo, non so, mi dava l'idea di un romanzo d'amore, un romanzo rosa, oppure anche potrebbe essere un
è
titolo
vero.
Ambiguo che
sì,
non voglio
è vero,
adesso
è vero. Hai ragione. Senti, il protagonista di questo giallo, perché appunto di un giallo si tratta, è Edoardo, no? Chiamato Eddie, che di professione fa il comico vegano, proprio come te. È dunque autobiografico un po' il libro?
Allora, intanto io sono vegano, ovviamente, sono il comico vegano, in passato ho fatto molto in questo ambito, cioè ho lavorato molto sul veicolare l'etica vegana attraverso la comicità, che è l'etica animalista e vegana, che è una cosa che mi divertiva molto, che mi appassionava e mi appassiona. Il protagonista è un comico vegano e diciamo che c'è ovviamente un po' di autobiografia, ma naturalmente lui è un personaggio vero, non sono proprio io, è un mio alter ego. Abbiamo molti punti in comune, che sono la passione per la comicità, l'etica animalista e vegana, il fatto che lui non riesce a diventare famoso, questo anch'io, poi lui avrà la fortuna di farcela, io non tanto, speriamo che la realtà si trasformi nel libro, sarebbe bellissimo, a parte i rapimenti, diciamo che il fatto che lui possa andare a Sanremo è bellissimo, il fatto che lui riesca ad avere successo o no, questo bisogna scoprirlo leggendo il libro.
Assolutamente.
Quindi sì, sì, un po', diciamo che qualche tratto in comune ce l'abbiamo.
Già solo il fatto che i capitoli siano riportati come hashtag, no? Sottolinea come i social la facciano ormai da padrone e come influenzano Eddie. E, diciamo, è un po' una condanna anche per te.
Allora, nel romanzo Eddie è un comico, ovviamente, come me e come tutti gli artisti in generale, cerca di utilizzare i social per promuovere la propria immagine. Nello stesso tempo, nel libro, questa tematica viene stigmatizzata o comunque si fa una piccola satira sul fatto che noi postiamo continuamente continuamente la nostra vita sui social senza renderci conto di quello che in realtà potrebbe accadere, nel senso che è vero che i social ci danno grande visibilità, ma noi mettiamo anche spesso in gioco lì la nostra vita, quindi io personalmente non faccio questo, nel senso che io utilizzo molto spesso i social, anzi sempre li utilizzo per il mio lavoro, quindi metto dei contenuti comici, metto dei miei video, le mie battute, però diciamo che per quanto riguarda la mia vita privata sui social non metto mai nulla, che questo è un limite, mi viene spesso detto da qualcuno, ma in realtà è una mia scelta proprio artistica e professionale, dove preferisco non mostrare mai la mia vita privata, ma mostrare il mio lavoro. Insomma, sono affascinato da quegli artisti di una volta, quei grandi attori di una volta, quando c'era il vero divismo, quei grandi artisti anche comici, quando di loro non si sapeva nulla, nel senso che si vedevano in televisione e poi non si sapeva quasi niente della loro vita privata, e questo mi affascina molto perché il personaggio rimane più misterioso, più affascinante. Quando invece si sa tutto della vita privata, penso, di un attore, di un artista, poi perde un po', mi piace invece lasciare che sia il pubblico ad immaginare delle cose, a sognare delle cose sul personaggio, lo trovo più bello, più affascinante.
Ma certo.
E Eddie, anche lui utilizza i social, e poi purtroppo questa cosa può avere anche dei risvolti negativi, come nel libro accade.
Comunque concordo anch'io con te, la penso così anche per quanto riguarda noi, no? Spesso ci chiedono perché non fate video, no? Ho detto, noi siamo una radio, noi crediamo ancora nel fascino della voce, dell'etere, della radio. Al di là ognuno può immaginare quello che vuole.
La radio ha questo grande fascino. Io quando ero ragazzino facevo il DJ, mettevo i dischi, mi piaceva molto la musica, la radio, ascoltavo molto la radio, e all'epoca, diciamo, quando io ero ragazzino non c'erano i social, non c'era possibilità di vedere quelli che parlavano in radio, non li vedevamo, non c'era neanche la radiovisione, quindi ascoltavamo la radio, sentivamo queste voci magnifiche e immaginavamo il personaggio senza mai averlo visto. Sì. Poi spesso quando lo vedevamo diciamo, ah, ma eri tu, come dire, cioè, sì, questa voce è bellissima, e invece eri tu. Però diciamo che il fascino e il mistero della radio, secondo me, è molto bello, è molto molto bello. Esatto. E lo stesso dovrebbe valere anche per i social network. Un po' di mistero, secondo me, bisogna lasciarlo. Poi ci sono alcuni che fanno della propria vita privata il proprio lavoro, della loro dell'esibizione dei sentimenti, della pornografia dei sentimenti, l'esibizione della loro vita privata, ne fanno proprio un lavoro. E questa cosa a me non piace farla su di me. Ecco, non giudico loro perché sono delle scelte personali, però io non lo voglio fare.
Il libro è ovviamente molto ironico, è ovvio. Però io ho letto un po' un fondo malinconico. È vero dunque che i comici sotto sotto sono persone ogni tanto tristi?
Diciamo che i comici sono delle persone umane come gli altri, comuni, e quindi a me capita spesso, magari mi vedono in uno spettacolo dove sono al top della mia energia, al 100% della mia ironia, poi magari mi incontrano nella vita mentre, che ne so, sono al supermercato, sto facendo una cosa particolare della vita quotidiana, e spesso mi chiedono, ma sei arrabbiato, ma stai bene? Dico sì, sono normale, non è che noi vado a fare la spesa, entro e viva e faccio lo spettacolo, sono normale. Quindi si crea così, secondo me, questa specie di leggenda sul fatto che i comici nella vita siano tristi, perché quando uno vede, non so, un grande comico in scena, non è il mio caso di grande ovviamente, ma un grande comico lo vede in scena con tutta la sua energia, mi viene in mezzo Roberto Benigni, l'uomo che ha più energia in assoluto sul palco, lo vedi con tutta quell'energia, magari lo vedi nella vita che cammina per strada, è normale, allora ti sembra triste per contrasto, diciamo così, secondo me può capitare per questo. Poi è vero che in realtà i comici hanno comunque una parte, almeno per quanto mi riguarda, una parte malinconica più che triste, una parte sentimentale malinconica ce l'hanno come tutti gli esseri umani, e quindi spesso non la tirano fuori nello spettacolo. In un libro invece questa parte più malinconica può venire fuori, così come in un film, quindi si può anche raccontare un'altra corda che non sia quella della comicità assoluta.
Sì, sì, questa malinconia può essere vista anche nel affrontare certe tematiche in modo non superficiale ma un pochino più profondo. Quello io l'ho visto spesso nel libro, che ovviamente ho letto, l'ho divorato in 2 giorni. Senti, oltre
a piacere.
Sì, è molto coinvolgente perché è pieno di colpi di scena. Senti, oltre al ticchettio, al centro della trama c'è anche la fatidica domanda che prima o poi tutti i vegani si sentono rivolgere, ovvero sia: salveresti un maiale o tuo figlio o un tuo caro? Ecco, nel libro arriva appunto il momento in cui anche Eddie si deve fare la domanda e vacilla, perché deve decidere, no? E al di là di come prosegue la storia, io ho letto questa situazione come la conferma che è sempre inopportuno criticare e giudicare le scelte degli altri, perché bisogna vivere quel momento per capire le motivazioni per cui si prende un certo cammino. Ecco, intendevi anche tu lanciare questo messaggio oppure ho travisato tutto?
No, in realtà questa domanda mi è stata fatta tantissime volte, ma penso che a tutti i vegani sia stata fatta una domanda di questo tipo. Qui ho voluto un po' cristallizzare quella cosa mettendo nelle condizioni il protagonista comico Eddie di dover rispondere a questa domanda, e poi ho sottolineato come sia magari difficile rispondere a questa domanda nel suo caso, perché oltre a rispondere deve cercare qualcosa di ironico, deve fare ridere perché è un comico, e quindi dare una risposta non basterebbe, ma lui vuole trovare una risposta ad effetto, quindi qualcosa che faccia sorridere. Però volevo proprio sottolineare che a volte ci sono, sì, sembrano domande inopportune o comunque semplicemente provocatorie per provocare l'altro. Una domanda del genere è semplicemente una domanda per cercare di mettere in difficoltà l'interlocutore, perché non si è d'accordo con lui fondamentalmente. Certo. Diciamo che a me mi hanno fatto migliaia di queste domande, io però sono abbastanza pronto, il mio lavoro è proprio quello di avere la risposta pronta e sono un comico, e quindi per me è abbastanza semplice rispondere a certe domande provocatorie, perché spesso per rispondere a certe domande credo sia fondamentale utilizzare l'autoironia. Io penso, sì, che l'autoironia sia molto importante soprattutto per difendersi, perché l'autoironia, il rincaro, che è una tecnica comica, serve proprio per difendersi, nel senso che se qualcuno ti attacca dal punto di vista fisico, sottolinea un tuo difetto, invece di innervosirti devi invece rincarare la dose, sottolineare ancora di più questo tuo difetto in maniera ironica, e questo disarma l'interlocutore, perché una volta fatto questo lui non può dire più nulla, hai fatto autoironia su te stesso. Comunque diciamo che questa domanda nel libro è una cosa che logora un po' il protagonista e che poi riuscirà poi a rispondere a questa domanda.
Allora, il libro è pieno di colpi di scena, no? È avvincente, è ambientato a Torino, e devo dire che a me ha affascinato molto la descrizione del Museo del Cinema, dove si svolge un'azione molto concitata, no? Che appunto si trova nella bellissima Mole Antonelliana. Io l'ho già visitata, ma sai che mi è venuta voglia di ritornarci. Secondo me dovrebbero proporre il tuo libro anche alla Proloco, all'Ufficio del Turismo di Torino.
Bene, speriamo che il Comune di Torino allora legga il mio libro e che si renda conto di quale bella descrizione del Museo del Cinema c'è all'interno, e magari utilizzi il libro per mostrare a tutti quanto è bello il museo. Sarebbe,
sì,
bellissimo.
Sì.
In realtà una delle scene è ambientata lì perché è un museo naturalmente molto bello che ho già visitato molte volte, perché si parla di cinema, che è una delle mie tante passioni, per cui volevo che ci fosse intorno questa cosa del cinema. Ecco.
Tu tra una vicenda e l'altra del libro lanci anche qualche messaggio ai vegani. Ad esempio, in uno dei monologhi che Eddie fa al locale La Valle dei Sioux, a proposito, c'è davvero?
La Valle dei Sioux? No, è un locale che ho inventato, ovviamente ispirandomi ad un locale reale che esisteva, penso che esista ancora, e quindi mi sono ispirato, immaginavo questo locale dandogli questo nome indiano.
sì, no, carino. E niente, stavo dicendo appunto che in uno di questi monologhi Eddie lancia un appello al mondo vegano di unirsi. Praticamente dice: l'esasperazione dell'etica vegana spesso porta a scontri tra vegani, battaglie tra animalisti e diatribe tra attivisti. Gli scontri sono più o meno di questo tipo: quello che fai tu non è utile alla causa, no, quello che fate voi è inutile alla causa, io mi batto davvero per la causa, insomma, con tutte queste cause mi sembra di essere in tribunale. I vegani invece dovrebbero essere uniti per portare avanti i loro ideali e non fare le gare a chi è più etico, perché, come si diceva alla fine di un fantastico film, nessuno è perfetto. Ecco, da che cosa è scaturita la voglia di lanciare questo appello?
È una cosa in cui io credo fermamente da quando sono vegano, da quando sono il comico vegano, perché ho visto che secondo me questa unione di intenti spesso, appunto, è proprio descritto come lo hai letto, penso che sia proprio la chiara rappresentazione. Ho fatto anche un'altra battuta riguardo in un mio spettacolo dove dico: io sono vegano, no? Io sono più vegano di te, no? Io sono il vegano migliore di tutti, e poi sta parlando da solo, perché alla fine in realtà rimane da solo. Questo l'ho scritto per dire che io quando ho fatto il comico vegano l'ho fatto per un semplice motivo, per mostrare a chi non è vegano che essere vegani, si può essere vegani, essere simpatici, essere delle persone normalissime, perché c'è sempre una visione strana dei vegani, vedono i vegani come degli extraterrestri, appunto quando dici chi sono i vegani, i nemici di Goldrick, che è una classica battuta, perché ci vedono proprio come degli alieni. E allora ho cercato di sottolineare con ironia questo mondo per raccontarlo. Poi mi sono reso conto proprio di quello che tu hai letto, cioè che ci sono molte diatribe, molte battaglie, la gara chi è più etico, insomma penso che non sia necessario fare queste gare, penso che ognuno debba portare il proprio contributo per come può e ci si debba unire il più possibile. Invece in certi ambienti non ho visto questa comunanza di intenti, questa voglia di unirsi, ma ho visto anche molto spesso delle divisioni e ho visto questo individualismo, questa voglia di far emergere il proprio ego fondamentalmente, che secondo me è molto lontano invece dall'etica animalista, cioè proprio il contrario.
Anche perché ogni realtà porta un messaggio e in un certo senso ha un suo pubblico, quindi sono utili tutti i messaggi, inutile scontrarci fra di noi, hai ragione. Ma tu parli adesso, stai dicendo appunto quando facevo il comico vegano, ma cosa vuol dire? Perché come Eddie hai deciso di abbandonare un po' e abbracciare un altro aspetto dell'attività di comico?
No, in realtà lo racconto al passato per raccontare delle mie esperienze passate, semplicemente. Io in realtà sono vegano sempre. Da quando sono diventato vegano, tornare indietro è praticamente impossibile, almeno per me. Anche perché chi diventa vegano e poi torna indietro, penso che evidentemente non è mai stato vegano, perché altrimenti non puoi tornare indietro, almeno eticamente parlando. Se poi lo fai per altri motivi, magari per fare una dieta secondo qualcuno, allora puoi tornare indietro. Se sei vegano perché lo fai per un altro motivo, tornare indietro penso che sia impossibile, non lo so, io lo vedo come una cosa almeno per me impossibile. Ne parlo al passato perché il comico vegano è stato un progetto che ho fatto con grande passione. Questo progetto del comico vegano mi ha creato anche molti problemi, purtroppo, dal punto di vista professionale, perché io sono fondamentalmente un comico e il mio obiettivo primario è far ridere il pubblico, anche parlando di qualcosa, raccontando qualcosa, veicolando dei messaggi, ma far ridere il pubblico. Quindi il mio obiettivo da comico vegano era avvicinare chi non è vegano anche al mondo dei vegani, mentre ho visto che purtroppo c'è una certa sordità, c'è una grande ignoranza. Io molto spesso ho perso dei lavori per questo motivo, perché ero diventato vegano e facevo quella cosa lì, ho perso alcune piazze, questo non è stato proprio bello. E poi diciamo che alcune persone, alcuni vegani, come ti dicevo, ognuno sai, dice io sono più vegano di te, io sono più vegano dell'altro, cercano assolutamente lo scontro, perché pensano che bisogna scontrarsi. Certo, la lotta anche dura può essere anche una cosa positiva, ma non è il mio compito fare una lotta dura, il mio compito è far ridere, cercando di parlare di questi argomenti. Magari alcuni pretendevano che facessi delle battute molto cattive su chi mangia la carne, oppure su... ma in realtà io non ho mai fatto questo, io ho fatto sempre dell'autoironia su me stesso, ho raccontato semplicemente la mia esperienza di vegano e poi i vegani si sono molti rispecchiati in quello che raccontavo, perché lo avevano vissuto. Chi non era vegano si divertiva con me, perché grazie all'autoironia sorrideva di me, rideva di quello che io vivevo, e quindi ho fatto questa cosa qui. Poi, siccome sono uno showman a 360 gradi, sono sempre vegano, porto avanti sempre la mia etica, ma ad esempio sui social ho iniziato a creare dei contenuti anche non solo vegani, quindi certo, a raccontare altre cose, a fare i miei spettacoli classici, semplicemente.
Bene, dai, allora vuoi aggiungere qualcosa che possa raccontare altri aspetti del tuo libro Io non uccido?
Ma il libro Io non uccido, una cosa che mi piace dire è che in realtà la storia di Eddie è la storia di un uomo comune, che certo è un comico, che cerca la felicità e che cerca un riscatto e cerca di migliorare la sua condizione. Penso che in realtà tutti si possano rispecchiare in questa storia, non solo i vegani ovviamente, ma chiunque possa rispecchiarsi in questa storia, perché è la storia di un uomo che vuole continuare a sognare, come dice sulla bandella del libro, l'importanza di continuare a sognare anche quando tutto sembra ormai perduto. Ecco, questo è fondamentale, cioè il fatto che la voglia di continuare a sognare, che tutti noi abbiamo, la ricerca della felicità che tutti noi viviamo quotidianamente, e quindi queste sono le cose importanti anche del libro. Secondo me tutti si possono rispecchiare in questa cosa, la voglia di riscatto, la voglia di migliorare la propria condizione, la voglia di combattere per i propri sogni, che poi i sogni siano di un vegano o di un non vegano, questo cambia relativamente, cioè la voglia
certo.
di sognare ci accomuna tutti.
Belli personaggi questo... anche. Senti, a parte la nonna, che immagino che rispecchia un po', nonna Delia, no? Che rispetta un po' anche la tua nonna, gli altri personaggi sono, alcuni sono proprio buffi. Hai preso spunto da tuoi amici, da persone che conosci personalmente, o te li sei proprio inventati di sana pianta?
L'ispirazione della realtà c'è sempre, ovviamente, però poi i personaggi sono stati creati per avere un ruolo preciso nella narrazione. Io sono, da questo punto di vista, un po' scientifico, non tanto spirituale, quindi ho voluto creare dei personaggi, sempre ispirandomi alla realtà anche spesso, che però avessero delle caratteristiche giuste per far progredire la storia. Ad esempio Rushel, che è l'amico tuttofan
sì.
di Eddie, che è il suo fonico, è un uomo alto quasi 2 metri, corpulento, che parla poco, perché nel romanzo ci sono molte scene d'azione e ovviamente un uomo con quella prestanza nell'azione rende maggiormente rispetto al comico, che in realtà è buffo. Quindi è come se fossero diverse sfaccettature di personalità. Quindi c'è il comico, che è comico, quindi che affronta la vita con ironia e che poi è anche malinconico, ovviamente. Rushel, che è un uomo più d'azione, che parla poco ma agisce fisicamente, perché poi è un tecnico e quindi non è proprio stupido, ma viene descritto un po' naif. Poi c'è Buenafuente, che invece è il manager, che è un grande organizzatore praticamente. Gli ho dato questa connotazione sudamericana e quindi sono nati soprattutto per questo motivo, e sono stati un po' ispirati anche a persone reali che adesso non menzioniamo, ma
no,
loro sapranno, loro
immagino.
Lo sapranno benissimo, loro sapranno benissimo
si riconoscono,
riconoscersi un po', diciamo.
Dai, bene, allora abbiamo parlato con Manuel Negro del suo libro Io non uccido, Fazzi Editore. Grazie Manuel per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Vegit. Facciamo ancora l'appello Io non uccido in tutte le librerie, nella collana Le Meraviglie di Fazzi Editore, e vorrei ringraziare anche Fazzi Editore, che ha creduto in questo progetto, ovviamente, perché senza un editore così accorto e così visionario questo libro non sarebbe mai uscito, e quindi li voglio ringraziare, insomma.
Ok, grazie mille.